8:18, cari ascoltatori, datevi alla pazza gioia, fate partire il trenino dell'entusiasmo, perché il costo del denaro non è mai stato così basso. Professor Di Stefano, usciamo di qua, andiamo a comprare tostapane in alabastro, fagiani da compagnia.
Con che cosa?
Non è mai stato così basso il costo del
mica
denaro.
Ma mica lo danno a te il denaro, o a me.
E a chi lo danno?
Al massimo se lo danno alle banche.
Ah, quindi niente lusso sfrenato?
Assolutamente no. Al massimo ci guadagnano un po' le banche, che piangono miseria.
Lei una volta nella vita almeno si è abbandonato al lusso?
No.
Mai. Cioè, l'avrà vissuto un giorno da leone. Sarà andato una volta al cinema.
Vabbè, ma il cinema non è mica un lusso.
Per lei, assolutamente sì. Comunque, adesso parleremo certamente del taglio dei costi. Io le chiedo però una cosa. Visto che Draghi ha fatto l'annuncio shock col taglio del costo del denaro, lo faccia anche lei. Il professor Di Stefano, cari ascoltatori, taglia il costo di valori. La prossima settimana il giornale in edicola a soli 19 centesimi. E in omaggio un videoregistratore, un montone e un portachiavi bussola con faro da baleniera da usare in caso di blackout. Bello il gadget, dove l'ha trovato?
Sì, il gadget. No, non sono in grado di tagliarlo.
No, no. Non lo taglia.
Decisamente no.
Vabbè, allora restiamo sui tagli di Draghi. Allora, costo del denaro tagliato dalla BCE per la quarta volta consecutiva, se non vado errato, dallo 0,50 allo 0,25. Perché lo ha fatto Draghi e perché i tedeschi sono incazzati come delle pantere?
Ma l'ha fatto Draghi perché purtroppo...
Perché gli tocca.
No, perché c'è poco da essere euforici. Draghi l'ha fatto perché siamo di fatto in deflazione, come è emerso dai dati sull'andamento dell'inflazione. L'inflazione scende, le economie europee sono in crisi, i cittadini europei non hanno disponibilità per acquistare, e quindi di fronte alla prospettiva della deflazione, che significa sostanzialmente che c'è una discesa dei prezzi perché le persone non acquistano e rinviano gli acquisti, e quindi si avvita l'economia in una spirale negativa, Draghi ha cercato di dare un segnale invece per far riprendere gli investimenti e le spese, abbassando il tasso a livelli appunto mai visti precedentemente in Europa, ma anche ha annunciato che potrebbe usare altri strumenti.
Tipo?
Per esempio quello di mettere tassi negativi sui versamenti delle banche presso la BCE.
Cioè?
Tutte le notti le liquidità del sistema bancario vengono versate overnight presso la Banca Centrale Europea, vengono remunerate per alcune ore, anche solo una dozzina di ore o un fine settimana, all'1-1,5%.
Cioè un po' come la carezza della mamma. Io metto lì i soldi e mi accarezzano dandomi degli interessi.
Dandomi degli interessi, ovviamente stiamo parlando di grosse cifre, interessi molto bassi. Una delle opzioni che ieri ha annunciato Draghi è che potrebbero esserci tassi negativi sull'overnight, cioè un sistema per cercare di scoraggiare le banche a mettere i soldi presso la Banca Centrale Europea.
Cioè funziona così: io banca metto lì i soldi di notte e come
ci
un
perdo
lato
qualcosa.
Te ne ciulo un
sì,
po'.
Sì, ci perdo qualcosa. Allora, questa prospettiva, che è più psicologica che reale, perché secondo me non provocherebbe un miglioramento della situazione del credito in quanto tale, però è una sorta di spinta ulteriore da parte della Banca Centrale Europea a riattivare il sistema del credito verso le imprese, in particolare verso le piccole e medie imprese.
Mi sembra di capire, se ho colto l'essenza del suo ragionamento, che per uscire dalla crisi l'Europa non deve rivolgersi a Draghi, deve telefonare alla Cancellieri.
Non deve telefonare alla Cancellieri, ma forse alla cancelliera Merkel, quando adesso ritornerà al governo, perché queste misure di Draghi sono in realtà tutti dei tamponi rispetto alla scelta strutturale che è stata fatta in modo dissennato come quantità, ma in modo strategico invece come obiettivi in modo positivo, dalla Banca Centrale Americana, la Fed, dalla Banca del Giappone, ma anche dalla Banca d'Inghilterra, che è stata quella di stampare moneta e ritirare debito.
Ma perché la Merkel e in generale tutti quelli della Bundesbank salirebbero volentieri sul sidecar, entrerebbero nel giardino di Draghi e gli tirerebbero giù tutte le ortensie?
perché in realtà la posizione della Germania in questo momento è opposta, cioè secondo la Germania non c'è in questo momento bisogno di abbassare i tassi, anzi in alcuni casi la politica da seguire sarebbe opposta perché c'è un eccesso di liquidità. In realtà il problema vero è che la Germania in questo momento si trova con un surplus gigantesco sia della bilancia commerciale sia dell'andamento corrente delle spese della pubblica amministrazione, e quindi con i tassi molto bassi non riesce a farsi remunerare le disponibilità liquide che ha a disposizione in questo momento.
Attenzione, perché dell'eccesso di liquidità poi parleremo dopo ampiamente nella seconda parte del giorno delle locuste. Restiamo però sull'euforia, perché ieri di liquidi ne hanno versati tanti a Wall Street, perché c'è stato il super entusiasmo della quotazione record di Twitter, quotazione alle stelle. Il percorso è più o meno quello che avevamo già conosciuto con la quotazione di Facebook, dopo c'è stata una depressione di mesi e poi alla fine, come dire, si è riposizionato il titolo.
Beh, è andato un po' diversamente da Facebook, se bisogna essere sinceri, nel senso che la prima giornata di quotazione di Facebook ci fu il botto iniziale che durò però solo pochi istanti, e poi in realtà addirittura nella prima giornata Facebook fece fatica a mantenere il livello della quotazione, dell'IPO, cioè dell'offerta che era stata fatta. Con Twitter è andata invece come nella migliore tradizione di euforia, diciamo, legata a internet e alla rete, perché è partita subito a razzo, è arrivata a toccare il più 90%, quasi $50, anzi ha toccato la soglia dei $50 e poi è sostanzialmente scesa intorno a 45, quindi con un saldo finale dal punto di vista complessivo del 73%, e tutti gli analisti sono abbastanza convinti che in realtà l'andamento di Twitter sarà un andamento molto più efficace e favorevole di Facebook, anche se la Twitter stessa in questo momento perde, a differenza invece di Facebook, che realizza utili anche abbastanza consistenti.
Oggi la Iena sulla stampa, Riccardo Barenghi ha lanciato un anatema pazzesco contro internet, che ha causato la crisi della politica, del giornalismo, e adesso causerà anche la crisi dell'economia. Anche lei lancia l'anatema perché vede la bolla dell'high tech dietro l'angolo o no?
Non sono incerto su questo. Faccio fatica a capire se effettivamente c'è un nuovo rischio bolla dell'internet stock, come era accaduto alla fine degli anni 90, o se invece questo fenomeno specifico di alcuni social network possa tenere sul medio termine. A guardare l'andamento, per esempio, di LinkedIn, che era una delle aziende che era stata quotata un po' di tempo fa, e vedendo il saldo a ieri più 390,6%, direi che almeno per il momento non sembra che ci siano prospettive di bolla o scoppio bolla intorno ai social network. Poi bisogna vedere che cosa succederà in futuro e soprattutto quali saranno gli effetti ed eventuali operazioni di acquisizione e fusione tra i vari soggetti che in questo momento stanno animando il mercato.
Voi non potete vederlo, ma questo è un uomo veramente multitasking. Mentre snocciolava gragnuole di numeri, quotazioni, percentuali, con la mano sinistra scriveva SMS. A chi ha scritto? Alla Merkel?
No, non ho scritto alla Merkel. Non ho il cellulare della Merkel, quindi a differenza di altri che invece hanno tutti il cellulare della Merkel.
Sì. Ha visto che mentre veniva quotato Twitter a Wall Street, veniva annunciato anche l'IPO di Briatore, Cirino Pomicino e la Santanchè. Ma sì, cosa fanno insieme? Cosa fanno insieme Briatore, Cirino Pomicino e la Santanchè? Ok, una barzelletta. E poi?
E poi, incredibilmente, vogliono mettere le mani su Bioera. Bioera è una società che è quotata al segmento alternativo della borsa di Milano, che era arrivata in borsa nel periodo d'oro del gruppo Mariella Burani, non so se ti ricordi. Poi dopo
sì, io compro molto da Mariella Burani,
il famoso Mariella Burani Fashion Group, che poi è crollato sotto i debiti e un'inchiesta molto pesante della Procura di Milano, che ha portato anche agli arresti il fondatore e diversi membri della famiglia Burani. un pezzetto del gruppo Mariella Burani Fashion Group era appunto Bioera, questa società che si occupa di prodotti biologici e che ha il controllo di Key Group, che è un'azienda sempre di produzione di prodotti biologici. Oggi con il coordinamento di Canyon Mazzaro, che ha il 99,98%, l'idea è quella appunto che la sua ex compagna Daniela Santacchè possa diventare il secondo azionista e che nell'operazione di quotazione in borsa possa essere coinvolto anche appunto Paolo Cirino Pomicino, perché è il vicepresidente del Key Group, appunto presieduto dallo stesso Canio Mazzaro. Nell'operazione potrebbe esserci anche il coinvolgimento di Briatore, manca solo Brosio e poi la
quando quotano Međugorje ci sarà, stia esatto, tranquillo professore. Ma a proposito di lusso, ha visto che è riapparsa Giulia Ligresti? L'hanno vista nel quadrilatero della moda, credo che l'abbiano imprigionata lì, non riesce più a uscire dalle boutique di Armani.
Non riesce più a uscire?
No. Credo che sia una pena alternativa quella che le è stata inflitta. E a proposito sempre di quotazioni italiane, da segnalare che saranno quotate in borsa a Piazza Affari anche i film di Sergio Leone. C'è la Società dei Figli, che contiene i grandi capolavori dagli spaghetti western a C'era una volta in America, e anche tutto un altro catalogo di film. Suo film preferito di Sergio Leone?
Sicuramente
quello che ho detto io, perché lui
non se ne Sergio Leone me li ricordo.
Hai forte su Sergio Leone?
Sì. Assolutamente.
E quindi?
Dunque, in questo momento ho un'amnesia, non mi avevi preparato.
Ma uno non si deve preparare se è forte sui film di Sergio Leone.
Ma stavo concentrato sui numeri della borsa.
C'era?
Non c'era Una volta in America, nemmeno Il buono, il brutto e il cattivo. No. Ma quello della rivolta di Zapata, quello delle bombe.
Giù la testa, perfetto. Sulla testa invece Orgoglio Italiano per voi ascoltatori. Dopo il GR ritorniamo con una seconda parte del giorno delle locuste, in cui c'è tantissima, ma tantissima roba. Minuti dopo le 8 comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste, e comincia con un gustoso retroscena. Poco fa va in onda la pubblicità, spot che promuove il nuovo disco degli Arcade Fire, con la voce che dice la band più influente del pianeta. Risponde fuori onda il professor Di Stefano: ma che cazzo sono sti Arcade Fire? Cioè, fossero almeno i Lou Reed. L'adoro, professore, perché lei sa vivere in un mondo che a noi umani è negato.
No, va bene.
Fossero almeno i Lou Reed.
No, fosse almeno gli Lou Reed, cioè giusto per...
Il Lou Reed.
Il sì.
Singolare. Perfetto. Allora, dobbiamo ripartire da uno spettro. Uno spettro temibilissimo che si aggira tra i mercati, e fin qui nessuna novità, perché è cosa nota che i mercati finanziari producano ormai più spettri che l'intera filmografia su Halloween. L'ultimo della serie si chiama Tapering, fa paurissima a tutti gli operatori finanziari, e noi vogliamo sapere chi è, da dove viene e che cosa vuole.
Vabbè, allora innanzitutto diciamo che chi è la scelta, è la decisione della Federal Reserve annunciata dal governatore uscente Ben Bernanke e confermato ovviamente da Janet Yellen, la nuova governatrice che entrerà in carica tra poche settimane, di assottigliare gli acquisti da parte della Federal Reserve. Sono ormai quasi 5 anni che la Fed stampa biglietti dollari per comprare debito di varia natura. Prima ha comprato debito delle imprese, poi debiti commerciali, adesso sta comprando mutui immobiliari sul mercato stampando moneta. Lo fa per 85 miliardi di dollari al mese. Complessivamente, secondo i calcoli fatti dal Fondo Monetario Internazionale, queste operazioni, che sono state chiamate tecnicamente quantitative easing, e ce ne sono 3, questa in corso è la terza, sono pari a 2.800 miliardi di dollari, quindi all'incirca tra il 6 e il 10% del PIL degli Stati Uniti, e le banche centrali sanno che devono incominciare a ridurre questa enorme quantità di liquidità che viene buttata sul mercato. La Fed ha annunciato appunto questo assottigliamento degli acquisti, la solo prospettare questa ipotesi ha fatto crollare le valute durante i mesi estivi dei paesi emergenti, in particolare.
Ricordiamo che quando ci fu il primo annuncio di Bernanke a maggio, le borse crollarono per settimane.
Le borse crollarono per diverse sedute, ma soprattutto la cosa più rilevante, secondo la mia valutazione, il motivo anche per il quale abbiamo fatto la copertina di valori del mese di ottobre, col titolo La notte dei BRICS, cioè la scelta della Federal Reserve mette in grande difficoltà in particolare i cosiddetti paesi emergenti, Brasile, India, Cina, Russia e Sudafrica. Perché? Perché questa enorme liquidità che è stata immessa sul mercato è stata utilizzata per andare in giro per il mondo a fare acquisti o dare di titoli azionari o di obbligazioni e per concedere ulteriore credito nei paesi emergenti. Il ritiro della liquidità interrompe il flusso, anzi può produrre un deflusso di grandi risorse dai paesi emergenti verso altre aree. Nelle ultime settimane si è visto per esempio un enorme afflusso di capitali verso l'euro e questo fa grande paura appunto a chi vive solo di finanza.
Leggevo Paul Krugman nei giorni scorsi che diceva: ma siete pazzi, non fatelo, è pericolosissimo. Se ho capito bene è un po' come quando riempi una vasca d'acqua, poi ci butti dentro il pesciolino rosso che nuota allegro, a un certo punto togli tutta l'acqua e il pesciolino resta lì che abbattere la codina.
Esatto, sì, ecco. Poco per volta, magari non la togli tutta in una volta sola, ma incominci a togliere l'acqua e il pesce si rende conto che rischia di soffocare.
Il problema è che di che pesce si tratti, perché se tutto questo era stato fatto per andare a stimolare
i pesci rossi è una cosa, per gli squali è un po' diverso.
Gran parte di questa enorme liquidità di denaro è andata invece a stimolare le attività speculative e le bolle che si sono aperte in giro per il mondo, e quindi arriviamo qua alla bolla della settimana, che è una bolla di periodo, che è quella immobiliare.
Esatto.
Ma che questa settimana vede protagonista la bolla immobiliare israeliana. Le do qualche numero, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. In Germania negli ultimi 3 anni i prezzi degli immobili sono saliti dell'8,25% con picchi del 20% nelle grandi città, fenomeno mai visto in Germania.
È dichiarato dalla Bundesbank,
sì,
tra l'altro, quello.
A Londra a settembre sono cresciuti addirittura del 10% in un mese, che è roba da dilettanti rispetto a Shanghai, dove i valori immobiliari secondo Bloomberg hanno segnato un più 12 in una sola settimana qualche tempo fa. Poi ci sono naturalmente gli Stati Uniti, dove a agosto i prezzi delle case su base annuale hanno registrato il maggior incremento dal febbraio 2006, quando ancora non era esplosa la crisi dei subprime e le banche davano via i mutui come se fossero dei popcorn.
E infatti l'ultimo rapporto della CNBC, che è la rete televisiva e online e appunto sui canali satellitari, dice che in questo momento la bolla più grossa dal punto di vista immobiliare è in Israele. I prezzi delle case sono aumentati del 40% dal 2009.
Però,
e questo sempre per effetto di questo grande afflusso di liquidità che si sta muovendo in modo dissennato in giro per il mondo. Gli altri dati, oltre a quelli che tu citavi, ci sono in classifica ben la Norvegia più 30% dal 2009 e anche la Svizzera più 20% sempre nello stesso periodo. Quindi questa è liquidità che circola e che non è solo quella del biglietto verde americano, ma anche di yen giapponesi e di sterline, si è scaricata prevalentemente sul mattone, ricostruendo le condizioni per una bolla che invece di essere solo americana a questo punto è una bolla globale.
In tutto questo in Spagna invece c'hanno uno stock di 800.000 case invendute e hanno deciso di abbatterle tutte quante. Motivazione: far ripartire il mercato immobiliare.
Se ben ti ricordi, noi nella precedente edizione del Giorno delle Locuste avevamo insistito molto su la vicenda spagnola, proprio la vicenda immobiliare spagnola. Quando è stata fatta la bad bank per metterci dentro i crediti legati all'immobiliare, le stime dicevano 25 anni per recuperare questi crediti, e poi da questi microfoni avevamo detto vedrete che partiranno con l'abbattimento delle case, e adesso l'abbattimento delle case diventa realtà.
E mentre ci esplodono bolle del mattone in tutto il mondo, in un mercato depresso come quello italiano, facciamo fatica a comprendere di che cosa si stia parlando, e il tema è come la spieghi una bolla immobiliare a un precario che fa più fatica a farsi dare un mutuo di quanto non farebbe il Sassuolo a farsi dare Messi. Gliela puoi spiegare così: se prima non ti davano un mutuo da 100.000 euro, adesso con la bolla immobiliare non te ne danno uno da 200.000 euro. Ma la storia è sempre quella lì. A proposito di grandi liquidità che sono girate nel mondo, ma che sono state intercettate da pochi, hanno fatto un report, UBS mi sembra, su i miliardari nel mondo. Allora, il dato è clamoroso, perché i miliardari che ci sono nel mondo da soli sono ricchi quanto l'intero PIL mondiale, esclusi gli Stati Uniti e la Cina.
Esatto, un numero spaventoso, ed è la dimostrazione di quello che è accaduto negli ultimi 20 anni, e come questa vicenda poi con la crisi sia ulteriormente peggiorata la situazione, perché i miliardari a livello mondiale sono 2170, cioè veramente 4 gatti rispetto agli abitanti del pianeta. Complessivamente la loro fortuna è aumentata del 5,3% solo tra luglio 2012 e giugno 2013, e l'insieme appunto dei super ricchi ha una disponibilità pari al PIL di tutto il mondo, che lo ricordiamo è di circa 60.000 miliardi, tolto il PIL degli Stati Uniti, circa 18.000 miliardi. Quindi praticamente la situazione è che la ricchezza di tutto il pianeta, quasi più della metà del pianeta, è concentrata in sole 2170 persone. Cosa fanno? Qual è lo stile di vita dei miliardari e quali sono i loro investimenti? In media ciascuno di loro possiede un patrimonio immobiliare pari a 78 milioni di dollari, e altrettanto in yacht, 22 milioni di euro il valore dei loro aerei privati, come opere, oggetti d'arte e opere circa 16 milioni di dollari, e dopo la crisi finanziaria 810 individui hanno raggiunto lo status di miliardari, cioè sono diventati miliardari dopo la crisi. Questo per dire appunto cosa è successo. Complessivamente appunto il loro patrimonio totalizza una somma che potrebbe finanziare il deficit di bilancio degli Stati Uniti fino al 2024.
Ma nessuno di loro c'ha la sua collezione di cravatte, gliela invidiano i miliardari di tutto il mondo. Facciamo anche noi i super ricchi del pianeta? Cioè, lei c'ha i contatti giusti, c'ha il bernoccolo dei numeri, abbandoni una volta tanto la difesa della povertà.
E che cosa dobbiamo fare?
Non lo so, andiamo in giro a fare gli splendidi. Mi regali 2 giorni. A proposito di cose che succedono, che sono successe dopo la crisi, c'è un altro dato altrettanto inquietante e incredibilmente interessante, che riguarda i junk bond. Sono stati superati i livelli toccati prima della crisi. Negli Stati Uniti siamo vicini a quota 1.000 miliardi di dollari. Per capirci, i junk bond erano
i famosi titoli spazzatura, di fatto quei titoli, quelle obbligazioni che possiamo considerare ad alto rischio, no? Per cui come il cibo spazzatura, i junk bond vengono chiamati appunto in questo modo, perché sono appunto titoli spazzatura, quindi pericolosi ma con alti rendimenti, cioè con la possibilità potenziale di dare grandi rendimenti a chi investe. Tutti gli emittenti, dalla catena internazionale di alberghi Hilton al produttore di carbone PWM Energy, hanno finora collocato bond per 837 miliardi di dollari, più dell'intero ammontare del 2012, lontano dai 161 del 2008 in piena crisi finanziaria. Quindi c'è stato un boom delle emissioni obbligazionarie, e quelle più ad alto rischio ma anche a più alto rendimento sono tornati ai livelli appunto pre-bolla di Lehman Brothers.
Ci sono i titoli tossici, ma ci sono i titoli spazzatura, ma ci sono anche i di prestiti tossici, i cosiddetti bad loans, e nella pancia delle quattro principali banche cinesi ce n'è per 329,4 miliardi di yuan. Stiamo parlando di 54 miliardi di dollari.
Sì, perché come è noto, in questo momento il segmento, diciamo, più opaco dal punto di vista bancario rimane quello degli istituti di credito cinesi, sui quali non c'è assolutamente trasparenza. Secondo l'agenzia Bloomberg, questi bad loans, cioè questi prestiti tossici, hanno raggiunto la cifra di 54 miliardi di dollari, che rispetto ai junk bond è poca cosa oggettivamente, ma intanto si tratta di un segnale estremamente preoccupante, anche perché il rallentamento che si era registrato negli scorsi trimestri dell'economia cinese, unito alla crisi di sovrapproduzione, fa sì che questi prestiti tossici possano diventare insolvenze o crediti inesigibili e quindi perdite.
Cari ascoltatori che state per andare dal benzinaio, sappiate che il prezzo della benzina non è solamente determinato dall'accisa sul belice, ma potrebbe anche essere determinato da una manipolazione del prezzo del petrolio esercitata dalle grandi corporation americane. C'è una class action che è stata fatta negli Stati Uniti e che dice esattamente questa cosa: lo farebbero da 10 anni. Stiamo parlando di complottismo o c'è del fondamento?
No, che se tu consideri complottismo un...
No, chiedo.
No, ti descrivo qualcosa. Trattasi di un atto di citazione presso la corte distrettuale di Manhattan, che ha conquistato grandissimo spazio su Bloomberg, quindi sull'agenzia per antonomasia del settore finanziario. Sono ben 85 pagine appunto, che sono state depositate come class action, per la precisione, contro la Shell, Statoil, la compagnia petrolifera dello Stato norvegese, Morgan Stanley, Trafigura e Vitol, che sono due dei più grandi trader nel settore del petrolio. La tesi di chi appunto ha firmato la class action è sostanzialmente questa: che questo gruppo di aziende, quindi un mix tra aziende grandi corporation del petrolio, Shell e BP e Statoil, queste sono le tre principali sotto accusa, insieme con la banca d'affari Morgan Stanley, insieme con i trader, avrebbero manipolato in modo molto pesante l'andamento dei contratti future sul petrolio, in particolare sul petrolio il Brent. Il Brent è il petrolio migliore, quello di qualità maggiore, è quello del Mare del Nord, perché contiene poco zolfo, quindi quando viene raffinato ha poco scarto ed è facilmente trasformabile in benzine.
È quello che non arriva alla fine alla pompa, ma ti viene versato direttamente dal sommelier nel serbatoio della macchina.
Ma diciamo così, sì, ecco, questo è il petrolio migliore, il petrolio di riferimento più importante. Secondo questa class action, dal 2002, quindi praticamente da 12 anni, perché da 2001 ad oggi, questo gruppo di aziende avrebbe fatto cartello e avrebbe operato per manipolare il mercato, utilizzando ovviamente i contratti future che sono scambiati sia al mercato newyorkese, il NYMEX, sia al mercato londinese, che sono i due unici mercati dove si realizza il commercio del trading del petrolio. La notizia è particolarmente importante e interessante perché sono anni che si discute, da quando c'è stata un'esplosione delle contrattazioni sui future, del fatto che sono i future che fanno il prezzo del petrolio e non la domanda che invece fa il prezzo del petrolio, anche perché la domanda è in calo. La notizia di oggi, secondo me estremamente interessante, è che l'OPEC ha lanciato un forte allarme per l'effetto dello shale oil, cioè della famosa estrazione del petrolio e del gas con la tecnologia della rottura delle ogge del fracking, e il cartello stima un forte calo della propria quota di mercato e quindi incomincia ad avere paura.
C'è nel mondo chi manipola il prezzo del petrolio e c'è chi invece specula sulle materie prime, ma qualcuno sta cercando di fermarlo, e questo qualcuno è la CFTC, che non ho la più pallida idea di che cosa sia.
È esattamente lo stesso organismo che viene citato nel class action contro appunto le compagnie petrolifere. È la Commodity Futures Trading Commission, è sempre esistita, è la commissione di controllo sul mercato dei future, del future trading sulle materie prime. era stata completamente detronizzata durante il periodo repubblicano, perché gli avevano tolto i fondi, e adesso è stata rilanciata fortemente dalla riforma di Obama, e la CFTC sta approvando nuove regole antispeculazioni che potrebbero avere degli effetti molto rilevanti appunto su tutti questi fenomeni di cui pagano le conseguenze in particolare i paesi più poveri.
Io ho lo stesso rapporto, lo stesso livello di conoscenza della CFTC che lei ha con i Lou Reed, più o meno la distanza è quella lì. Stiamo per chiudere, professor Di Stefano. Peccato. Sono le 8:56 minuti, aspetti, non prima di aver detto agli ascoltatori che un sondaggio a livello mondiale ha verificato che sono stati solamente 5 gli economisti che avevano predetto e anticipato la crisi. Uno è lei, e gli altri 4?
No, non sono io. Allora, il sondaggio è estremamente interessante, è stato fatto da un sito online, Real World Economics Review, è un blog. Hanno votato più di 2500 addetti ai lavori, e la classifica è questa. Steve Keen dell'Università di Western Sydney, che aveva preannunciato per primo gli effetti della bolla e della crisi finanziaria, al secondo posto Nouriel Roubini, al terzo Dan Becker. Questi sono i 3 vincitori di questa particolare sondaggio online, che dice chi sono quelli che avevano detto con largo anticipo che si andava incontro a una delle più gravi crisi mondiali. E pensate che queste dichiarazioni, questi paper che sono stati pubblicati, addirittura risalgono al 2003.
Tutto quello che avete ascoltato finora lo potete riascoltare in podcast. Il podcast lo troverete nella home page, anzi nella sezione podcast del sito di Radio Popolare, Popolare Network. Lo trovate anche nella pagina Facebook della trasmissione, Il Giorno delle Locuste. Vi aspettiamo lì, c'è anche il professore che fa anche cose incredibili che in onda non ha il coraggio di fare. Per tutti gli altri invece ci ritroviamo la prossima settimana, sempre alle 8:15, sempre su queste frequenze. Professore,
buona giornata e buon fine settimana.
E andiamo a fare spese, che il costo del denaro è basso.
Sì, sì.